Odiare non è uno sport. Percorsi educativi per prevenire e contrastare l'hate speech razziale nello sport. Progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Ciao a tutte e tutti e benvenuti alla nona puntata di Odiare non è uno sport. Progetto realizzato con il contributo dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. In queste nove puntate abbiamo raccontato di chi quotidianamente cerca di contrastare dentro e fuori i campi da gioco tutte le discriminazioni. Oggi la nostra puntata sarà una puntata un po' diversa, sarà una puntata che racconterà di una nuova generazione di ultras e di attivisti che si rimettono in cammino dopo 20 anni, a 20 anni dalla morte di un attivista, a 20 anni dalla morte di un ultras che aveva un sogno insieme ad altri attivisti, ad altri ultras, un sogno che lui personalmente non ha potuto portare avanti, ma che i suoi compagni e le sue compagne sono riuscite a realizzare. Ed oggi riparte proprio a 20 anni da quella data. Stiamo parlando del BAE, Francesco Rumor, attivista veneziano, capo ultras degli ultras Unione Venezia Mestre e di tutta la curva sud del vecchio e glorioso stadio, penso, di Venezia. Oggi ascolteremo la diretta di questo interessantissimo dibattito, dove saranno presenti amici, attivisti e soprattutto saranno presenti anche ex calciatori del Venezia Mestre, come amano chiamarlo i tifosi del Venezia stesso. In brevissimo vi voglio dire perché abbiamo deciso di farvi ascoltare questo dibattito. Proprio perché il BAE nel 2001, insieme ad altri attivisti, ad altre attiviste, decise di andare in una terra lontana, il Chiapas, proprio perché non poteva sopportare le ingiustizie che c'erano in quella terra. E quindi vollero unirsi alla Marcia del Color della Terra, che un piccolo esercito di sognatori aveva intrapreso in quella terra molto dimenticata, il Chiapas. Quell'esercito di sognatori era niente poco di meno che l'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale. Qualche giorno dopo da questa scelta, il 13 febbraio 2001, purtroppo sopraggiunse la morte del BAE, di Francesco. E allora i suoi compagni, le sue compagne, decisero di comunque, in un certo senso, portare il BAE, Francesco, in Chiapas. Ed è così che partì questo progetto del Stadio del BAE. Nelle comunità zapatiste in quegli anni che nascevano i Caracol, portarono questo progetto di un football senza razzismo, senza aggressioni, un football rebelde. In quella terra arrivarono ultras da tutta Italia, da Cosenza, Bologna, da Pisa, da Ancona, Empoli, Modena, e centinaia di ultras e di attivisti furono uniti da questa idea di costruire otro mondo, di costruire un altro mondo e di costruire un altro tipo di calcio. È un qualcosa veramente di lontano rispetto a quello che oggi vediamo come il mondo degli ultras, il mondo delle curve italiane. Ma adesso lasciamo parlare il racconto di chi ha conosciuto il BAE, di chi ha vissuto quei periodi. Ci andiamo ad ascoltare prima un po' di musica e ci colleghiamo in diretta dal centro sociale Rivolta per il progetto e il stadio del BAE.
Buonasera a tutti e a tutte coloro che in questo momento ci stanno seguendo. Io sono Anna e con molto piacere proverò a guidarvi tra i vari ospiti in questo percorso che cercherà di legare la memoria di Francesco Rumor, conosciuto da tutti e tutte il BAE, alle nuove generazioni e al nuovo progetto dello Stadio del BAE. E vorrei partire chiarendo sin da subito cos'è che in questi mesi ci ha spinti a riprendere attivamente il progetto del BAE e a ritrovarci qui oggi per raccontarlo e per ripercorrere quei percorsi passati e affrontare i percorsi futuri. E vorrei farlo partendo dal concetto di memoria, perché molto spesso ci chiediamo cos'è la memoria e molto spesso purtroppo a questo termine vengono attribuiti dei significati distorti. Rievocano qualcosa che poi però nel presente rimane vuoto. E invece sappiamo bene, sappiamo molto bene quanto la memoria che nei nostri cuori continua a ricordare il BAE sia pienamente calda, viva e pulsante. Sin dai primi anni di questo progetto, che oggi vogliamo continuare a portare avanti, la volontà dei compagni di Francesco è stata quella di ricordare questa figura attraverso delle iniziative così lungimiranti da attraversare l'oceano ed arrivare in Chiapas, proprio in quella terra di combattenti dove abitavano e dove ancora abitano i sogni del BAE. La volontà era quella di sostenere questo popolo in lotta, intrecciando la passione sportiva e quell'impegno sociale e politico che hanno sempre contraddistinto il BAE. La memoria che continua a legarci al BAE, quindi, è fatta di ricordi vivi, di percorsi attivi e sempre nuovi, sia negli stadi che nelle strade della nostra città. Ed è infatti proprio su un grande muro di una strada di Marghera che la memoria di Francesco è stata impressa. È stata impressa con un murales che in tutti questi anni ha continuato a riempire gli occhi e l'anima di chi ogni giorno poteva passarci davanti. Un murales, una forma d'arte semplice e popolare, con una frase che potesse racchiudere in poche lettere tutta quell'esperienza che molti compagni e compagne, assieme al BAE, avevano vissuto tra le comunità zapatiste e che potevano e volevano riportare nel nostro territorio. Non si tratta quindi solo di una scritta colorata, si tratta di un sogno così grande appunto da attraversare ogni oceano e ogni confine. Anche dopo che quel murales è stato abbattuto per fare spazio all'allargamento della strada. Ed è per questo motivo che la nostra voglia di riattivare il progetto dell'Estadio del BAE intende ripartire proprio dalla ripresa di quella scritta, intende ripartire da quel murales per riconsegnare alla comunità un pezzo di storia che non può essere dimenticato e che può permettere di continuare a immaginare un futuro diverso, non solo per la nostra società, ma anche per il mondo dello sport. Esattamente 20 anni fa, Francesco Romor ci lasciava, ma non ha mai abbandonato i nostri cuori. E oggi siamo qui per ricordarlo, incontrando e intervistando sia persone che hanno camminato insieme a lui, sia nuove generazioni che hanno avuto l'opportunità e la fortuna di riscoprirlo e che intendono prendere in mano il nuovo testimone e avviare questa nuova avventura. L'obiettivo in questo nuovo progetto che intende intrecciare una dimensione locale e una internazionale rimane sempre quello di dare vita a un connubio tra sport e attivismo per immaginare e costruire una comunità consapevole. Per riprendere e per concludere questa introduzione delle parole zapatiste che secondo me descrivono molto bene lo spirito di questo nuovo progetto, percorreremo lo stesso cammino della storia, però non lo ripeteremo. Siamo quelli di prima, sì, però siamo nuovi. E allora inauguriamo questo percorso di memoria viva ascoltando le parole di chi il BAE l'ha conosciuto e ha avuto la fortuna di camminare assieme a lui per momenti importanti e indimenticabili.
BAE era un ultra, era un fratello, era un compagno, era una persona che aveva deciso in maniera anche molto matura di fare delle scelte nella sua vita. Sapeva che comunque sarebbe stata una vita molto tribolata, molto, come dire, difficile, molto sofferta, e comunque ha fatto delle scelte, ha scelto di dedicare gli ultimi anni della sua vita in modo particolare alla militanza, a comunque cercare di costruire, di sognare, di realizzare un mondo migliore, un mondo diverso da questo che non ci piace affatto.
Sono Leale e ho avuto la fortuna di conoscere Francesco agli inizi degli anni 90, quando ho cominciato a frequentare la Curva Sud. Ho un sacco di ricordi e di aneddoti che tengo nel cuore legati allo stadio, alle serate di Bar Quattro Cantoni, a Rivolta, però quello che volevo evidenziare sono i valori che Francesco mi ha trasmesso, che vanno dall'antifascismo all'antirazzismo, all'amore per il proprio territorio, ai sogni dei popoli in lotta e allo spirito di partecipazione, che sono i valori che ci accomunano e che ci spingono dopo 20 anni a ripartire con il progetto del stadio del Bae. Hasta sempre, comandante Bae.
Allora, tutti forse si aspetterebbero un ricordo del Bae, delle tante cose che abbiamo fatto insieme a Rivolta, negli anni in cui siamo stati insieme, le battaglie e le lotte. Io però voglio ricordarmelo la prima volta forse che l'ho visto e dopo anni in cui ho riconosciuto chi era, perché ci siamo rincontrati. Era gennaio 91, io ero ancora piccolo, non frequentavo per i centri sociali, però andavo a vedere le partite del Venezia Maestri in casa. E ricordo quel gennaio, sembra fosse la partita col Pavia, e i mesi in cui stava scoppiando la guerra in Iraq, e mi ricordo proprio di questa persona che prende, scavalca, invade il campo e alza uno striscione, uno stendardo che tornò alla guerra. Ecco, credo che questo sia il ricordo che mi rimane indelebile, perché poi mi ha colpito ritrovarmi insieme al Bae, ritrovare una persona che mi ha colpito in quell'occasione lì, nelle battaglie e nelle lotte che abbiamo fatto qui, e nell'aver portato avanti l'esperienza del Centro Sociale Rivolta, che era la sua casa, come lo era la curva, una casa fatta di solidarietà, di lotte, d'amore e di voglia di stare insieme. Hasta sempre, comandante Bae.
Siamo pronti per ripartire e lo facciamo partendo dal 2001, un anno di grandi emozioni, di grandi movimenti che hanno scandito mesi di lotta, mesi di carovane e di grandi partite allo stadio. Mesi in cui il Bae è diventato un punto di riferimento per molti compagni e per molti tifosi che l'hanno conosciuto, ma non solo. Mesi in cui si sono succeduti il dolore per la sua scomparsa, la promessa della sua memoria e la carovana in Chiapas, lo sgombero del Centro Sociale Rivolta che per molto tempo è stata la sua casa e le grandi proteste al G8 di Genova. E vorremmo ricordare questi momenti assieme a Silvia, un'attivista del Centro Sociale Rivolta e una compagna del Bae.
Francesca aveva un grande sogno, aveva il sogno di conoscere la realtà delle comunità indigene e del percorso che stava facendo in quel periodo le ZLN, l'esercito zapatista di liberazione nazionale messicano. E aveva questo sogno e con noi doveva partire, perché sempre in quell'anno noi abbiamo partecipato alla marcia del color della terra, una marcia che aveva organizzato le ZLN, che doveva attraversare buona parte del Messico e portare il messaggio e il significato di quella presa di posizione che in quel periodo le comunità indigene avevano fatto. Francesco è venuto con noi perché l'abbiamo portato lì, ce lo siamo portati nel cuore, come dicevamo noi e come abbiamo scritto nei finestrini dei pullman che portavano la nostra delegazione in giro per questa carovana. E questo è stato il nostro modo di continuare il suo sogno. C'è una frase del subcomandante Marcos che mi piace molto e la vorrei citare per questa occasione, e dice: il sogno di una persona rimane un sogno, quello di tante persone insieme è la realtà che comincia. E da lì è cominciato il nostro portare il Bae in Messico, costruire il suo sogno. La carovana in Messico è stato per noi portare il primo pezzetto del grande sogno di Francesco, e per noi il sogno era quello di costruire uno stadio in nome suo, il famosissimo Stadio del Bae, che ancora oggi siamo qui per parlarne e per portare avanti questo progetto. Francesco era con noi in Messico e con noi il Bae è stato anche a carovana finita, quando il giorno che eravamo in aeroporto per ritornare in Italia ci è arrivata la notizia dai compagni di Venezia che il Centro Sociale Rivolta era minacciato da uno sgombero. siamo rientrati in Italia e dall'aeroporto siamo corsi tutti qui, siamo corsi qui con le nostre tute bianche ancora che tenevano il colore della terra, con i nostri paiacate, con tutto quello che avevamo, tutta quell'energia che ci aveva trasmesso la comandanza e l'esercito zapatista. Ed è stato con noi qui, nelle barricate, perché siamo tornati e questo centro sociale è diventato il nostro fortino. La foto alle mie spalle è emblematica e porta subito, mi ricorda subito di quei giorni nelle barricate, nelle torrette per difendere questo spazio. Il nostro 2001 non è finito, con la risposta al tentato sgombero del centro sociale di Volta. E a luglio ci aspettava un'altra data importante, e c'era il vertice del G8 di Genova e noi come attivisti e come movimento politico eravamo prontissimi a parteciparci. E Francesco è venuto con noi anche a Genova, è venuto con noi quando era con noi al Carlini, era con noi in via Tolemaide, era con noi in piazza Limonda. Io a Genova avevo poco più di 20 anni e come hanno cantato poi gli Assalti Frontali, avere 20 anni è avere sogni grandi. Eh sì, perché quella generazione aveva un grande sogno, di essere in prima persona contro la globalizzazione, contro le politiche neoliberiste che già al tempo andavano devastando il nostro mondo. E Francesco la pensava come noi. Francesco era un ultras, era un antirazzista, ma era anche un attivista, era una persona di gran cuore e che sempre nella sua esperienza di vita si era messo anche lui in prima persona per difendere i più deboli e per chiedere la giustizia, insomma, in questo mondo. Io ho conosciuto Francesco gli ultimi anni della sua vita e trovo pazzesco che sono passati tanti anni e lui è ancora vivo qui con noi, nei nostri ricordi, è vivo nei progetti che portiamo avanti, è vivo il suo ricordo perché è una persona meravigliosa, evidentemente si è meritato di essere ancora qui, di aver attraversato gli oceani e di continuare a sognare di attraversare gli oceani. Per questo oggi siamo qui a ricordarlo e siamo qui ancora a portare avanti questo grande progetto dell'Estate del Vale.
Ringraziamo Silvia per queste parole piene di memoria viva, che è un po' il tema centrale di questa serata. E assieme a lei abbiamo ricordato esperienze territoriali e internazionali, tra stadi, piazze e selve, quelle selve che un po' si legano a quella leggenda che narra che il comandante Bae fosse un indigeno messicano in esilio a Venezia o un guerrigliero veneziano andato a combattere in Sud America. E sicuramente è stato anche questo e ci piace molto ricordarlo così, ma sappiamo come Francesco fosse in realtà un ragazzo normale, contraddistinto però dalla capacità di trascinare ed emozionare. Un ragazzo che amava la sua città, che amava le comunità in lotta, ma che soprattutto odiava le ingiustizie. Subito dopo la sua dolorosa scomparsa, la sua memoria ha dato vita a una grande volontà, portare il Bae in Chiapas. E da questa volontà è nato il famoso Estadio del Bae, proprio tra quelle comunità zapatiste dove abitavano i sogni di Francesco. E chiediamo a Christian, che è qui con noi, un attivista dell'associazione Yabaste di Bézé, che ha avuto l'occasione anche lui di conoscere il Bae, cos'è in realtà questo Estadio del Bae e come si caratterizzava e perché secondo te è ancora importante oggi?
Allora, l'Estadio del Bae è stato più che altro un contenitore di sogni. I sogni appunto di Francesco, come hanno ripetuto tanti compagni prima di me, e sogni che però abbiamo trasformato, siamo stati capaci di trasformare in concrete realtà. E siamo partiti da un sogno, da un'utopia, da un qualcosa che era, sembrava anche una pazzia quasi, che era costruire un stadio all'interno della Selva Lacandona, no? E quello stadio in effetti non è mai stato costruito come ce lo immaginavamo noi. Siamo partiti con l'idea di costruire appunto un impianto polifunzionale con dei servizi per la comunità di Guadalupe Tepeyac, che era appena stata liberata dopo sette lunghi anni di occupazione militare, grazie proprio alla marcia del Color della Tierra. Però nel nostro viaggiare, nel nostro conoscere anche le comunità zapatiste, ci siamo resi conto che le necessità erano altre. Proprio in quegli anni, infatti, anche la realtà zapatista si è trasformata, si è cresciuta sia di numero, sia anche di organizzazione come struttura, e sono nati i Caracol. E da questa trasformazione che hanno avuto sono pervenute la richiesta di trasportare il progetto da questo piccolo villaggio che è Guadalupe Tepeyac al centro di questo territorio, che invece era la Realidad. Ma non solo questo, ci hanno chiesto di finanziare più progetti, più cose che erano utili in quel momento e erano fondamentali in quel momento per la comunità. E tra questo quindi posso citare la costruzione di una falegnameria, il sostegno al progetto Agua para Todos, la costruzione di altre strutture che erano utili in quel momento, che dovevano essere utilizzate dalla comunità. Tra le ultime cose che abbiamo costruito c'è stata, che ho avuto anche la fortuna e l'onore di partecipare proprio alla sua costruzione, c'è anche quella dell'erbolario. L'erbolario è un laboratorio, poi negli anni a seguire che ho frequentato le comunità ho avuto il modo di vederlo funzionare anche tanti anni dopo, anche 10 anni dopo. È un laboratorio che è stato voluto dalle donne, dalle mujeres rebelde della comunità della Realidad, perché per iniziare questo difficile percorso sull'autonomia sanitaria, no? Come sappiamo, in Chiapas l'accesso alla sanità è praticamente nullo per la popolazione, quindi questo percorso è stato un percorso molto importante per tutta la comunità, e il fatto che dopo 15 anni funzioni ancora alla grande è anche il simbolo del gran lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, ecco.
Grazie Christian, grazie perché ci hai raccontato un po', ci stai raccontando un po' come delle utopie si possono trasformare in importanti momenti di attivismo politico e sociale, ma sappiamo come il sogno di Francesco non fosse solo legato a quella dimensione, o meglio, come lui volesse intrecciare i valori politici in cui credeva con la realtà sportiva, calcistica, che viveva negli stadi accanto alla tifoseria del Venezia Mestre. E questo grande ideale che collega la nostra città ai territori del Chiapas, il grande ideale della rete del football rebelde, vorrei capire un po' da te come è nato e chi lo componeva.
Beh, è nato innanzitutto dal fatto che si sono avvicinati a questo progetto centinaia di singoli, decine di organizzazioni, che fossero organizzazioni politiche, che fossero gruppi ultras, che fossero comunità in resistenza. E da questa unione, da questa voglia di costruire insieme questo progetto, sono nati per esempio i tornei del BAE, che sono stati dei tornei in cui appunto migliaia di persone si trovavano o il 2 giugno o il 25 aprile per festeggiare insieme, per raccogliere anche naturalmente i fondi per il progetto. E da questa rete siamo partiti con tutti i gruppi ultras che appoggiavano questo progetto, per costruire anche delle dinamiche di curva che portassero avanti i valori di Francesco, perché quello era il periodo in cui c'era il ministro Scajola che diceva che gli ultras erano i barbari degli stadi, che erano solo dei violenti, era l'inizio, anzi il momento proprio più importante della repressione negli stadi, con i primi fogli, con le prime, come si dice, fogli di via dallo stadio e le diffide che venivano fatte agli ultras. E mettere insieme questa rete era per dire gli ultras sono anche altro, non sono solo quelli che il ministro definisce così, ma sono anche quelli che come dei pazzi vanno in ciapas e costruiscono delle strutture per delle popolazioni in resistenza, sono quelli che si mettono insieme e lottano negli stadi delle proprie città contro il razzismo, contro il business che ha distrutto poi il mondo del calcio, no? E quindi questa rete è stata una rete che piano piano ha preso il via e si è costruita attorno a questi temi, cercando appunto di portarli avanti e dandosi appunto questo nome di Rete del Football Rebelde, tanto che nel 2005 abbiamo anche insieme a numerose, una delegazione di questo Football Rebelde, è stata in Chiapas a fare il primo mondiale del Football Rebelde con delle squadre zapatiste per celebrare appunto sia la fine del progetto, di quel progetto, sia appunto il fatto di aver costruito questa grande rete contro il razzismo e contro quello che ti ho detto anche prima.
Ringraziamo veramente di cuore Christian perché ci ha fatto rivivere un po' queste esperienze in un connubio tra sport, politica e società. Esperienze che ancora oggi rimangono indelebili per fortuna, esperienze vissute a fianco del BAE da molti e molti compagni che oggi abbiamo voluto intervistare per ricostruire un po' quegli anni. E infatti è arrivato il momento di ascoltare altre voci. Quelle di chi scendeva in campo indossando appunto e onorando la maglia arancio-verde. E assieme a Roberto Ferrucci, scrittore e tifoso dell'Unione, abbiamo invitato quattro bandiere, quattro campioni fuori e dentro il campo di calcio, legati a doppio filo all'Unione, alle tifoserie e anche al BAE. E dalle loro voci vive ascolteremo ricordi di quegli anni, ascolteremo riflessioni sul calcio e sul tifo del passato e anche odierno. Ascolteremo idee e suggestioni sull'estadio del BAE che vogliamo costruire da adesso in poi. In queste clip che abbiamo ricostruito, in cui abbiamo ricostruito diciamo un po' il meglio di questa lunga chiacchierata con Paolo Poggi, Fabiano Ballarin e Simone Pavan, e del quarto, il grande mister Nello Di Costanzo, che fatalità è tornato ad allenare proprio il giorno in cui abbiamo registrato la nostra intervista. E abbiamo un caloroso saluto e la promessa di venirci a trovare alle prossime iniziative. In questo video che è stato costruito possiamo ricevere queste emozioni di chi il BAE l'ha conosciuto, di chi quegli anni li ha vissuti proprio come te, Christian, e di chi li ha vissuti anche dal tappeto verde di Sant'Elena. E quindi buona visione e ci vediamo tra un po' alla seconda parte di questo talk che cercherà di ascoltare un po' le voci delle nuove generazioni e di questo passaggio di testimone.
A ogni incontro una delle persone che tentava sempre di costruire invece di distruggere era sempre il BAE. E il BAE me lo ricordo per questa caratteristica. Lui diceva anche delle cose forti, ma sempre con il massimo rispetto, con la massima educazione, perché è quello che voleva. Io parlo per me, l'ho sempre rispettato, perché sai che anche con i tifosi il rapporto è molto particolare. E l'ho sempre rispettato per questa sua caratteristica.
È sempre stata figura appunto di questo leader carismatico, chiamiamolo buono, educato, intelligente e lungimirante. E io direi, gli aneddoti ne ho tanti, ovviamente, però diciamo la sua figura secondo me è stata più valorizzata poi, come succede per i personaggi che la storia ricorda, diciamo, in sé, alla luce ad esempio di quello che allora lui era sempre un attivista, sappiamo benissimo, contro il razzismo, per iniziative solidali e tutta una serie di cose. E quello che è successo purtroppo nel calcio recente, quindi che è venuto alla luce attraverso la magistratura, tutta questa commistione tra diverse curve, mi viene in mente l'Inter, la Lazio, fatalità, tutte quelle che erano dalla parte opposta, diciamo, di quello che il BAE rappresentava, quindi per un concetto di fratellanza antirazzista e tutto quanto, ha fatto vedere quanto di buono c'era nel personaggio del Bae e quanto di schifoso invece c'è in tante altre parti. Usare, tra virgolette, l'ideale del calcio, che è un ideale che coinvolge, lo vediamo, insomma, miliardi di persone nel mondo, per enfatizzare certi ideali di, diciamo io, positivi. Adesso non voglio entrare in politica perché dopo si può urtare, insomma, però il fatto dell'antirazzismo è un valore, secondo me, penso di parlare a nome della maggioranza degli abitanti del mondo, che dovrebbe essere un cardine di tutte le società, ecco. E lui, attraverso la curva, voleva enfatizzare questo discorso e portarlo bene, bene in chiaro.
Io ho dei ricordi legati a dei momenti particolari di Francesco e di tutta la situazione della curva dell'Unione, semplicemente per il fatto che io ho vissuto in maniera diretta anche i momenti della fusione, e per cui io ho cominciato a fare il calciatore nel momento in cui è nato il Venezia Mestre, e ho avuto la possibilità di vivere quella situazione e quel miracolo che sono riusciti a fare i ragazzi dei tifosi del Venezia e i tifosi del Mestre a far diventare l'Unione una tifoseria che in quella cosa presente, colorata, venivo trattato da figlio da tutti quanti quelli che erano in curva o che erano allo stadio, per cui la mia percezione dei ragazzi che in un certo senso avevano la responsabilità di quella curva, compreso il Bae, avevo un rapporto, diciamo, che era un po' raccomandato, perché con me non si arrabbiavano, quando mi vedevano per strada mi trattavano da figlio, da fratello, e ho tuttora un ricordo ottimo di quei momenti. Quelle persone come Francesco, che erano là in quegli anni, sono l'esempio di integrazione che dovrebbe esserci adesso, non solo nel calcio. Perché, mi ripeto, ritornando all'inizio del discorso, il miracolo sociale che hanno fatto i tifosi del Venezia e del Mestre in quegli anni è una cosa straordinaria.
Allora, il problema di partenza è proprio generazione che si approcciava al calcio da bimbi come sport, diciamo così, popolare, è stata la nostra. Cioè, adesso mi collegano Paolo e Simone se sbaglio, ma quando noi abbiamo iniziato da Pulcini, ok? Intanto, ad esempio, nella zona qua c'erano 6 miliardi di società, e la differenza del calcio rispetto agli altri sport era che tu ti portavi le tue scarpette e andavi in una società e giocavi gratis. Era una scuola di vita il calcio. Adesso, purtroppo, so che uno per giocare a calcio deve iscriversi, paga anche a livello, adesso non so le cifre, eccetera, il famoso discorso. Cioè, è cambiato completamente da sport popolare, che era per tutti, è diventato uno sport, parlo per i bambini, per gente, tra virgolette, ambiente. Cioè.
E quello che mi preoccupa, che non vedo, vedo proprio una fine. Vanno a finire lì, ragazzi. Cioè, non vedo soluzioni. Perché anche, lo so che noi ripetiamo sempre, adesso tu hai citato molte società, no? Che ce n'erano tante, eccetera, eccetera. Ma la nostra società vera era il campetto.
Certo.
3-4 sassi, paletti, e quello era la nostra società. Cioè, io sono sicuro che mio papà era contento quando andavo a fare con gli amici una partitina sul campo, a sporcarmi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi lì nascono i valori che poi diceva Paolo. Lì nascono i valori, che affronti la situazione da solo, senza bisogno del telefonino, senza bisogno del genitore, ci andavi a dei contrasti anche verbali, ma affrontavi a quattro occhi. Quello ti ha insegnato poi a crescere con dei valori che, ripeto, come diceva Paolo, è cambiato tutto, ma i valori di una volta per noi sono rimasti. E di quello io mi faccio forza. E anche il fatto di questo benedetto campetto, adesso non vedi un gruppo di ragazzi che prendono così quattro paletti, boh, devo fare un campo del calcio, devo giocare, non li vedrai neanche mai, secondo me. Però ho detto non vedo solo la fine, non vedo come può cambiare, è difficile.
Noi adesso con tutta la calma del caso dovremmo cominciare
noi che parliamo di calcio e che parliamo di tifo e che parliamo di tutte queste cose, dovremmo essere bravi pian piano col tempo a ritornare a quello che si era, è un punto di partenza questo, secondo me. Cioè, voglio essere positivo in questo senso. Adesso si ha la possibilità di spiegare che forse, e noi lo possiamo dire per esperienza, non era bellissimo quello che stavano vivendo fino a un anno fa, no? Quella mancanza di rapporto fra di loro che avevano. Ma possiamo suggerirgli che quando eravamo giovani noi, il nostro chiacchierare non era attraverso un messaggio, ma era attraverso andare fuori e trovarsi.
Torniamo dopo queste belle parole che un po' già hanno anticipato ciò di cui vorremmo parlare adesso, al concetto sempre centrale, e non vorrei risultare ripetitiva, della memoria viva. Perché è da qui che vorremmo legarci per collegare il ricordo vivido e inarrestabile del BAE con la volontà di una nuova generazione di ultra e attivisti di prendere in mano questo testimone, di alzarsi in piedi e di avviare un nuovo progetto dell'estadio del BAE. E sono quindi qui con Andrea e Guglielmo, due ultra del Venezia Mestre, che cercheranno di spiegarci un po', di creare un po' questo collegamento tra il passato che abbiamo appena rievocato e il presente, questo passaggio di testimone. E vorrei partire proprio da Guglielmo, anzi da Guli, cosiddetto Guli, e a lui vorrei chiedere di ritornare un attimo ancora a quegli anni e soprattutto di raccontare un po' gli ultimi tornei del BAE.
Ok, ora i primi tornei, il primo torneo del BAE è stato fatto il 25 aprile del 2001, che era due mesi e poco più dalla scomparsa di Francesco, e dopo sono stati sempre in evoluzione legati al progetto che è andato in crescere, inglobando sempre di più, oltre alle tifoserie gemellate, anche altre tifoserie, anche nemiche, che hanno aderito a questo progetto. Siamo arrivati dopo il 2006, che è stato l'ultimo torneo ufficiale fatto legato allo stadio del BAE, comunque a conclusione del progetto. Siamo arrivati nel 2011, che abbiamo fatto un altro torneo, si chiamava Alerta Cup, diciamo legato alla figura di Francesco per il decennale, però con altre tifoserie che hanno partecipato, diciamo, nel filone dell'antirazzismo e della condivisione di certi valori che avevamo messo in campo in questi 10 anni di progetto del BAE, ecco.
Grazie Guglielmo, e ritorno da te tra un attimo, e perché vorrei ricontinuare un po' il discorso anche con Andrea, che fa parte dell'ultima generazione di ultra e a cui appunto vorrei chiedere come ha vissuto negli ultimi anni il ricordo del BAE e se secondo te è una figura che rimane centrale ancora oggi e se sì perché.
Beh, diciamo che è innegabile come gli ultimi anni della piazza calcistica del Venezia Mestre siano stati a dir poco altalenanti, diciamo. Sono cambiate tante cose, sono cambiate le persone, sono cambiati gruppi, ci sono stati fallimenti, sono cambiati presidenti, quindi il contesto, diciamo, degli ultimi anni non è del più sereno, diciamo. Quello che però ho percepito della figura del BAE di questo periodo è come quel piccolo cerino di luce accesa che ti fa capire che ancora c'è una figura che, tra virgolette, mette d'accordo tutti. E questo l'ho, paradossalmente, anche fra molti che non l'hanno conosciuto, è una cosa che io ho potuto vedere molto simile a come chi l'ha conosciuto ci ha raccontato la sua figura dentro la curva e come lui sapeva porsi come figura comunque di mediazione e di unione. E io non penso che comunque sia un caso se con alti e bassi, comunque ogni febbraio, nella partita in casa che si avvicinava al 13 febbraio e all'anniversario della morte, comunque ogni volta è stato ricordato, ogni volta è stato fatto uno striscione, ogni volta si è comunque cercato di ricordarci che appunto quel barlume ancora c'era.
Grazie, insomma, perché ci state ricordando la vostra esperienza e, come hai detto tu, è un ricordo che rimane vivo ancora nei nostri giorni, deve rimanere vivo ancora nei nostri giorni. E ora infatti vorrei tornare a questi giorni, tornare nel presente, e vorrei chiedere a Guglielmo appunto cos'è successo oggi, e con oggi dico letteralmente oggi, perché sappiamo che questa mattina è stato attaccato uno striscione al Penso e all'Arsenale, e appunto vorrei chiederti un po' di cosa si tratta.
No, vabbè, intanto sto guardando tutte le foto che stanno girando qua, che sono un po' un ricordo degli ultimi 20 anni, di quello che abbiamo fatto in questi 20 anni. Io ricordo dentro e fuori lo stadio. Stamattina abbiamo voluto ricordare il BAE nella sua casa, che comunque ci manca, perché è da un anno che allo stadio non ci andiamo, per naturalmente per i motivi che sappiamo tutti. E abbiamo voluto lanciare questa cosa, nonostante il periodo non sia di più ottimali, ci siamo presentati allo stadio, eravamo un'ottantina, novantina di persone, per ricordare comunque una data che è significativa, perché comunque 20 anni non sono pochi, e come diceva Andrea, sono cambiate tantissime cose, e ci sono succeduti gruppi e tantissime persone. Però il ricordo, i valori, gli ideali non sono mai scomparsi, ed è quello che abbiamo cercato di tramandare e quello che volevamo fare oggi, che siamo riusciti, che siamo veramente contenti di essere riusciti a fare, è il passaggio tra le vecchie generazioni, le nuove che sono venute questa mattina allo stadio e hanno capito cos'è per i più vecchi, diciamo, la figura del BAE, e il passaggio di testimone a loro, e passando anche all'Arsenale, che comunque è la casa, la vecchia casa della Reyer, di cui comunque Francesco era uno dei primi pionieri del tifo. E per noi questo connubio quest'anno è stato quasi scontato, ecco, abbiamo voluto ricordarlo in tutti gli ambiti in cui lui ha dato totalmente se stesso. Penso che ci siamo riusciti, nonostante il periodo, ripeto, è quello che è, però penso che per i giovani siamo riusciti a dare il segnale che volevamo, ecco.
Grazie, grazie Guglielmo, e continuando un po' in ultimo questo discorso, vorrei porre ad Andrea l'ultima domanda e vorrei chiedergli, secondo te, qual è la necessità di rimetterci, qual è la necessità che in questo momento ci sta spingendo a rimetterci in cammino con il nuovo progetto dell'Estadio del BAE?
Beh, volendo essere sinceri al 100%, in realtà questo cammino nasce con un problema, e cioè la notizia diversi mesi fa che il murales sarebbe stato abbattuto per una variante stradale. E ovviamente questa notizia ha poi attivato tutta una serie di collettivi, persone singole, dentro e fuori dello stadio, per interrogarsi come si potesse comunque attivarsi per non far cadere uno dei ricordi più vividi che ci portava comunque a pensare ogni giorno, ogni volta che si andava verso Venezia, al BAE. E quindi la situazione si è evoluta con tutte queste persone che si sono incontrate, ovviamente con chi quel murale se lo aveva fatto fisicamente, e quindi chi poi aveva camminato a fianco del BAE, per capire come potersi rimettere in gioco e non far cadere un baluardo di memoria così importante. Molto presto ovviamente è arrivata la consapevolezza che non era possibile riportare avanti una figura così importante riducendola a un muro, soprattutto per quello che magari il muro può significare in sé. Per cui la volontà è stata quella di mettersi in gioco, di capire come poter, non solo a livello puramente a marcord e di ricordo, rendere attuali quelli che sono i valori che Francesco ha portato nella curva e soprattutto anche nella sua comunità. E quindi ricominciare a, in suo nome, rimettersi nelle strade, capire come poter tramandare quello che effettivamente lui ci ha portato, oltre a lo striscione di ricordo o al murales, che comunque ovviamente speriamo presto di poter rimettere in piedi. E quindi ci rimettiamo in gioco con la consapevolezza che è un paragone bello alto, e comunque sarà una grande sfida, ma che siamo contenti di poter prendere.
Grazie, grazie veramente Andrea, e grazie anche Guglielmo, perché ripercorrendo le vostre esperienze, anzi Guli, e perché per la mamma Guli, per la mamma e per gli amici Guli, e perché insomma molto di cuore avete ripercorso le vostre esperienze e stiamo ragionando attorno al concetto di utopie, di sogni, ma appunto sono sogni che ci proiettano verso un futuro che vogliamo veramente con tutte le nostre forze realizzare. E grazie per aver reso in maniera chiara questo collegamento tra passato e presente e averci rilanciato verso il progetto futuro. Di nuovo qui dopo questo brevissimo intervallo e ora vorrei proprio parlare del futuro, di un futuro alimentato da questa idea di avviare un nuovo progetto, un nuovo grande stadio del BAE. E dico grande perché grande è la volontà che ci sta alla base, che è proprio quella di aprire gli spazi dismessi della nostra città per riqualificarli dal basso, per riconsegnarli allo sport popolare e alla comunità. Questo progetto locale prende il nome di Un Estadio in Ogni Barrio e molti sono i giovani che si stanno attivando al suo interno per renderlo qualcosa di concreto e alcuni di questi appunto sono proprio Daniele e Caterina che sono qui con me ora e a cui vorrei fare un paio di domande per capire meglio di cosa si tratta. E vorrei proprio partire da Daniele a cui vorrei chiedere di spiegarci un po' questa idea, da dove nasce questo nuovo progetto di Un Estadio in Ogni Barrio, perché è nata e soprattutto perché secondo te in questo momento la nostra città ne avrebbe bisogno.
Sì, ciao a tutti e a tutte, e, come si diceva nasce appunto da un sogno e come ogni sogno, ogni bel sogno si vuole prospettare, cioè si vuole proiettarlo nel proprio futuro. E, appunto quando si parla di un grande stadio si parla di un progetto che va a intersecarsi con la rete cittadina, con il locale, quindi dividendolo in due fasi per riuscire a spiegarlo concretamente, prima una mappatura di quelli che sono tutti gli spazi sportivi, impianti sportivi che siano campetti di quartiere abbandonati o dismessi o lasciati all'incuria per una miopia stessa del comune rispetto ai giovani di questa città e in secondo luogo riuscire poi a intervenire in questi spazi dopo aver fatto questa mappatura, riuscire a intervenire fisicamente, riuscire a dare un'impronta appunto di quello che è il sogno che stiamo portando avanti, che è quello che ci accomuna anche oggi in questa sede, così a parlare appunto della memoria del BAE, questo ideale, questi ideali, questi valori che con forza ci prendono anche a noi nuove generazioni, ci portano a sognare e proiettare nel nostro locale, nel nostro piccolo, quei sogni, quegli ideali che vogliamo e che ci rappresentano anche noi stessi. Quindi ovviamente quando si parla di Un Estadio del BAE in ogni barrio, si parla di questo progetto e in un momento come questo di difficoltà, perché giustamente in un momento come quello di pandemia dove le relazioni sociali sono più difficili, e questi spazi di socialità, perché lo sport è socialità ed è anche salute, sono essenziali nonché vitali per noi giovani e noi giovani della città. E, detto questo, penso di aver accennato brevemente a tutto, poi ovviamente questo progetto è un progetto che va portato avanti da tutti noi, che ci compromette, che si spera che non sia qualcosa che diciamo che si richiuda semplicemente magari nella zona del veneziano, ma che possa comunque ispirare e portare questi valori e far comprendere questi valori anche ad altri.
E grazie Daniele, anzi grazie Marghe, perché così ti chiamo e così mi viene da chiamarti, e per aversi fatto capire bene come insomma in questi spazi abbandonati e riqualificabili dai giovani di questa città l'idea sia quella di ricostruire, di costruire dei momenti di socialità alternativa, diversa da bar, centri commerciali e piazze in cui proprio in questi giorni vediamo un po' abbandonati questi giovani. Possono essere spazi di aggregazione sociale e spazi in cui passare del tempo all'interno di una comunità solida e crescendo tra valori fondamentali come l'uguaglianza e l'antirazzismo. E uno di questi momenti di aggregazione che ci immaginiamo di costruire all'interno di questi spazi è proprio un grande torneo del BAE. Quindi vorrei chiedere a Caterina, che diciamo anche con il suo estro artistico, perché è stata lei a creare assieme a un'altra ragazza questo bellissimo fondale che ci sta alle spalle, vorrei chiederle anche di cuore come si immagina questo grande torneo del BAE in questi campetti e in questi spazi dismessi.
Ok, ciao a tutte e a tutti. Io in realtà appunto spero ci saranno vari tornei di questo appunto del stadio del BAE in vari campetti. Come diceva Marghe prima, l'idea appunto è quella di riconvertire e ridare alla cittadinanza spazi, campetti abbandonati del territorio del veneziano, Margherotto e Mestrino. E, appunto quello che ci piaceva portare era creare un momento di creare questi tornei accoglienti, meticci e appunto aperti a tutte, a tutto, a tutto. E ci piaceva l'idea di portare anche nella giornata, nell'evento, anche di creare un murales che sia su un pannello da attaccare al campetto, che sia anche nello scalino dello spalto. Secondo me in questo evento, oltre alle partite, sarebbe bello creare momenti di confronto e di discussione, sia di denuncia dell'abbandono degli spazi, dell'abbandono dei campetti, e sia di contrasto a ogni discriminazione, che sia razzista, di genere o sessista, che appunto nel mondo dello sport, come ben sappiamo, e non solo, lo vediamo ogni giorno. Ecco, in questo momento soprattutto di pandemia, io penso che questi progetti e queste forme di aggregazione e di socialità siano fondamentali in un momento in cui tutti ci vogliono rinchiusi in casa, questi momenti di socialità sicura siano imprescindibili e fondamentali.
Grazie ragazzi, perché insomma siamo giovani, non per offendere nessuno, però lo siamo anche rendendoci conto di tutti i problemi che la comunità giovanile, i ventenni di adesso, stanno avendo rispetto al tema della socialità. Un tema che troppo spesso appunto vede queste comunità giovanili abbandonate, e che credo all'interno di questo progetto locale possano veramente trovare un'occasione di crescita, di confronto, di apertura senza alcun vincolo, veramente importante. Però questo progetto locale, che diciamo è uno dei tasselli del nuovo stadio del BAE, vuole essere accompagnato da qualcos'altro di più grande, non perché più importante assolutamente, ma perché più vasto, più internazionale appunto, ed è infatti la parte a cui vorrei collegarmi. E rieccoci qui di nuovo dopo questa brevissima pausa e per parlare del progetto internazionale dell'Stadio del BAE. E perché proprio come il BAE sognava, con il cuore di un indigeno combattente in qualsiasi angolo del mondo, la volontà delle nuove generazioni è anche quella di costruire attraverso lo sport dei legami e delle iniziative di fratellanza e di solidarietà internazionali, che partano certo dall'originario Chiapas, ma che arrivino ad altri territori in lotta, come sono quelli dei curdi nel Rojava e i palestinesi nella striscia di Gaza. E sono qui con due attivisti dell'associazione Yabasta e di Besè, Lorenzo e Valentina, che ci racconteranno meglio i due rispettivi progetti internazionali, le due rispettive anime di questo allargamento. E vorrei partire proprio da Lorenzo per chiedergli da dove nasce questa volontà di creare un collegamento diretto con le comunità in resistenza del Kurdistan. Perché è stata fatta questa scelta e perché secondo te questa scelta può essere una risorsa per il progetto dell'Stadio del BAE?
Ciao a tutte e tutti. Giustamente, come accennavi, il presupposto da cui parte questa seconda parte internazionale del progetto parte dallo stesso presupposto del primo progetto dell'Stadio del BAE, ovvero la convinzione che attraverso lo sport si possano costruire legami di fratellanza, di solidarietà internazionali che consentono di sviluppare iniziative e progetti e lasciano il segno nei territori. Noi siamo cresciuti, come ci è stato raccontato fino ad adesso, con la storia e la narrazione della promessa fatta dai compagni del BAE di portarlo con loro in Chiapas. E quindi 20 anni dopo, nel raccogliere questa promessa, ci è sembrato naturale rivolgerci anche ad un nuovo contesto geopolitico, nel particolare quello appunto del Kurdistan. L'obiettivo quindi a lungo termine che ci si pone è quello di, potremmo dire, di portare il BAE in Rojava. Questo perché il BAE in Rojava vorrebbe andarci oggi, nella misura in cui sappiamo essere un'esperienza di democrazia e di autogoverno dal basso, consolidata da tempo e che ha avuto un ruolo importantissimo nell'arrestare l'avanzata dell'ISIS e che oggi nel silenzio mediatico subisce una costante aggressione che ne mette in pericolo l'esistenza. E in questo senso queste affinità ci hanno spinto a immaginare come nuova meta della parte internazionale dello stadio del BAE il Kurdistan. Questo perché ci sono notevoli affinità con le comunità zapatiste che avevano ispirato politicamente il BAE, dal rifiuto della categoria di Stato nazionale per la costruzione dell'autonomia dal basso di fatto, anche a fronte di enormi sacrifici, alla importanza che la componente femminile ha in tutte e due le organizzazioni, al punto che da anni ormai hanno iniziato a dialogare sviluppando una riflessione importante sulla tematica di genere che le ha portate appunto a riflettere sulla condizione della donna in quanto oppressa tra gli oppressi in questi contesti e che le ha portate a avere un ruolo centrale nel delineare le linee politiche del futuro. E quindi come nuova generazione noi abbiamo pensato che sarebbe stato importante, come dire, consentire a questa memoria del BAE di dimostrare la sua attualità e di esprimere i suoi contenuti anche appunto in un nuovo contesto, in modo che possano in nome del BAE nascere nuovi legami che mettono in collegamento il Chiapas con il Kurdistan.
Grazie Lorenzo, grazie perché insomma ci hai chiarito il fatto, questo collegamento tra la dimensione locale e quella delle comunità curde, che secondo me può veramente realizzare uno dei tanti sogni nostri, ma anche del BAE, ma soprattutto offrirci un'occasione importante di solidarietà, soprattutto se questo collegamento si aggiunge ad un altro progetto importante in un altro territorio resistente del nostro mondo, che è quello palestinese della Striscia di Gaza. E questo progetto prende il nome di Play for Gaza, un progetto che intende riconsegnare ai cittadini e alle cittadine palestinesi degli spazi rimasti distrutti dai bombardamenti israeliani da molto tempo, e di farlo anche attraverso lo sport. E vorrei appunto chiedere a Valentina, che questo progetto lo sta seguendo più da vicino, vorrei chiederle di spiegarci un po' come si costituisce e che tipo di intervento solidale intende mettere in campo e perché può essere collegato con il progetto dell'estadio del BAE.
Sì, grazie Anna. E volevo raccontare in primis un piccolo aneddoto. Siamo stati come associazione Yabaste di Bessé nel 2019 nella Striscia di Gaza con un progetto simile, ma in qualche modo diverso. Comunque, mentre avevamo dei pochi momenti liberi in cui potevamo girare per la Striscia di Gaza, avevamo portato con noi dei palloni, dei semplici palloni, e nei punti, diciamo, di incontro, come poteva essere la spiaggia o in una piazza, tiravamo fuori questi palloni e nel momento stesso in cui il pallone toccava terra, una marea di bambini, ragazzini di tutte le età ci accoglieva, si dirigeva verso di noi e cominciavamo insieme a giocare a calcio, a pallone. Non serviva parlare nessuna lingua in particolare, ci si intendeva subito. Da qui è nata l'idea di provare a costruire un progetto interamente sullo sport, proprio perché i valori dello sport sono universali, sono condivisi in tutto il mondo e servono appunto in situazioni come può essere quella della Striscia di Gaza a creare dei momenti di socialità che aiutano un po' a levare i pensieri, diciamo, che ci sono tutti i giorni in quei territori. Abbiamo incontrato nella Striscia di Gaza una realtà molto importante, è il Centro Italiano di Scambio Culturale VIC, con la figura di Mary Calvelli, e con loro abbiamo pensato di creare, anzi di andare ad incidere in un contesto che è quello del governatorato nord della Striscia di Gaza, portando un rivestimento che servisse ad ultimare una piattaforma polisportiva e che potesse essere utilizzata così da i giovani e meno giovani della Striscia di Gaza. Ecco, quello che ci è sempre premuto sottolineare è che tutti gli interventi che noi portiamo avanti li facciamo insieme alla popolazione locale. Andiamo nel territorio, parliamo con chi li vive quei territori e cerchiamo di costruire qualcosa che sia veramente utile. Come dicevo prima, a nord della Striscia di Gaza, proprio vicino al valico di Erez, c'è la parte più povera della popolazione, dove la gente vive con un reddito medio di 4 euro a famiglia al giorno e in momenti di vero disagio sono parecchi. La zona in cui stiamo per andare, mi auguro, pandemia permettendo, a lavorare, è vicino a un campo profughi. La situazione è davvero critica perché non ci sono luoghi di incontro, non ci sono piazze, anzi non c'erano fino a quando appunto il Centro Italiano di Scambio Culturale VIC insieme ad ACS, una ONG che opera nel campo, hanno deciso di scommettere su un centro polifunzionale all'interno del quale appunto ci sarà questo campo da sport. Potrà essere utilizzato per diverse discipline, in questo momento è utilizzabile solo per chi pratica il calcio perché è formato di semplice sabbia battuta, ma il nostro intento è quello di renderlo agibile a tutti. E in quella zona molti ragazzi sono rimasti mutilati in seguito alle aggressioni subite durante la marcia del ritorno e molte persone non hanno a livello economico la possibilità di accedere alle strutture sportive. Il sogno del BAE era quello di portare un po' lo sport in giro per il mondo, quindi anche credo che sarebbe felice di vederlo all'interno della Striscia di Gaza. Se è possibile, insomma, andremo ad inaugurare questo spazio e lo faremo soprattutto perché per chi abita nella Striscia di Gaza uscire è impossibile, non proprio impossibile, ma quasi impossibile. E chi, per esempio, gioca a calcio o comunque altri sport, altre discipline, non ha la possibilità di scontrarsi mai, di battersi mai contro altre squadre che non siano sempre della Striscia di Gaza, perché il blocco imposto da Israele impedisce loro di muoversi in qualsiasi maniera. Quindi ci siamo messi insieme, noi, l'associazione Yabaste di Bessé, con una rete di polisportive antirazziste italiane, stiamo cercando di creare questo gruppo che vada nella Striscia di Gaza e che insieme allo sport riesca a portare avanti questo progetto di condivisione che ci sembra, insomma, fondamentale. Per farlo stiamo facendo una raccolta fondi, abbiamo costruito un sito, si chiama playforgaza.it, abbiamo costruito anche delle interessanti relazioni come ad esempio con Talking Hands o con fumettisti della zona e stiamo cercando, insomma, di rendere reale il sogno che tanti palestinesi in questo momento hanno.
Grazie, grazie Valentina, veramente di cuore, e grazie anche a Lorenzo per averci chiarito un po' le idee su questo progetto internazionale e facendo leva sull'importanza di schierarsi con queste comunità del mondo che vengono oppresse ma che resistono con tutta la forza che hanno e con tutte le potenzialità che hanno. E lo fanno anche attraverso lo sport. una solidarietà, quella dello sport, che può avvenire attraverso l'aggregazione sociale, attraverso l'apprendimento di valori fondamentali e attraverso il confronto all'interno di una comunità unita e viva. E quindi grazie per averci fatto capire un po' non solo intrigate dinamiche internazionali che insomma in cui è necessario prendere posizione, ma di averlo fatto anche facendoci capire l'importanza delle relazioni sportive, del contributo sportivo all'interno di questo intervento solidale. E proprio in vista di questo progetto internazionale abbiamo deciso di modificare un po' il logo dell'estadio del BAE, di aggiungere a quel calciatore combattente due bandiere molto importanti, una bandiera delle YPG, le unità di protezione popolare del territorio del Kurdi, del territorio del Rojava, e una bandiera delle EZLN, l'esercito zapatista di Liberazione Nazionale. E così appunto da tenere insieme le diverse anime di questo progetto. E oltre a questo aggiornamento del logo, vorrei ricordare con una breve parentesi tecnica che tutti gli aggiornamenti e tutti i materiali multimediali, sia passati che presenti, sono resi disponibili da poco all'interno di un sito che è l'estadiodelbae.org, in cui appunto poter navigare e rendersi partecipi all'interno di questo percorso, oltre appunto a ricordare il sito in cui è possibile acquistare per sostenere la campagna di Play for Gaza. E chiusa questa breve parentesi tecnica, vorrei insomma ringraziare, prima di arrivare alle conclusioni, tutti coloro che hanno attraversato questo talk, che hanno contribuito a ricordarci la memoria del BAE, che hanno contribuito a ricostruire insomma quello che vorremmo avviare, il nuovo progetto delle stadio. Vorrei ringraziare la parte tecnica che ha reso possibile la realizzazione più concreta, vorrei ringraziare chi ha messo le idee, chi ha messo le forze e il cuore per realizzare tutta la scenografia artistica, e vorrei ringraziare appunto anche il BAE che in tutte queste parole che ci stiamo dicendo rimane costante nella nostra mente. E dopo questi ringraziamenti insomma giungiamo verso la fine e vorrei arrivarci ricollegandomi alle aspirazioni che a ciò che ha sempre tenuto vive le aspirazioni del BAE, che è stato sognare una città e un mondo migliori. Sognare una città basata su delle lotte dal basso, basata sulla voce data ai più deboli, ai più emarginati, basata sulla diffusione di concetti fondamentali quali l'uguaglianza, la condivisione e l'antirazzismo. E la grande capacità del BAE, che ricordiamo era sì un ragazzo unico ma lo stesso come tanti, è stata quella di far vedere come il calcio non può essere considerato un mondo a parte, un mondo sterile e in cui non è possibile prendere posizioni. La capacità del BAE è stata quella di far capire che fenomeni come il razzismo e le discriminazioni non devono avere spazio né dentro né fuori lo stadio, perché lo sport, al di là della sana competizione, nasce come condivisione, nasce come un mescolamento tra provenienze e tra culture. E il calcio, all'interno di questo piccolo rettangolo verde, può essere in grado di mostrare al mondo che lo vede, al mondo che vive all'esterno, che ogni confine può non esistere più e che può essere in grado di intrecciare diversi mondi in qualsiasi angolo del mondo esso si trovi. Il calcio può dimostrare che può attivare un terreno di gioco libero, aperto al prossimo, al di là di qualsiasi differenza di genere, di sesso, di colore della pelle, di qualsiasi altro tipo. Ed è questo che alla fine ancora oggi ci spinge a portare avanti il progetto del BAE, perché è questo ciò che lui avrebbe voluto, tanto nel mondo nello sport quanto nella società odierna, nella vita quotidiana. E concludendo vorrei dire che credo siamo tutti d'accordo sul fatto che noi da Francesco abbiamo imparato una cosa che ultimamente, al giorno d'oggi, viene troppo spesso sottovalutata e anche a volte derisa. Perché noi da Francesco abbiamo imparato a sognare e, per citare delle parole del subcomandante Marcos, imparando a sognare si impara a diventare grandi, a diventare degni e si impara a lottare. Ciao Bae, 21 anni dopo siamo ancora qui, a ricordarti, a lottare con te, gridando forte, viva la vida, muera la muerte.
Odiare non è uno sport. Percorsi educativi per prevenire e contrastare l'hate speech razziale nello sport. Progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.